L'artigianalità, in inglese craft, vede l'artigiano trarre dall'esperienza quotidiana ispirazione inventiva per migliorare il modo in cui lavora, solitamente secondo un approccio tailor-made, cioè creato su misura. E che succede quando esportiamo questi concetti nelle nostre organizzazioni? È l'argomento della puntata di oggi su job crafting, ovvero sui comportamenti proattivi per ridefinire i confini del proprio lavoro.
Unlock Yourself, il podcast su coaching e formazione che accelera la crescita professionale e organizzativa.
Benvenuti a tutti in Unlock Yourself, io sono il vostro host Luigi e questo è il podcast di Bonsei sulla crescita personale e organizzativa. Oggi rifletteremo insieme sul job crafting e nel farlo non sarò solo, ma qui con noi di Unlock Yourself c'è Anna Rita Battista.
Ciao a tutti!
Coach ACC ICF, counselor professionista, formatrice. In passato, Anna Rita, so che hai lavorato per una quindicina di anni in una banca d'affari multinazionale, prima poi di farti travolgere dalla passione per il tuo attuale lavoro, per il coaching. E, tra l'altro, so anche che ami la natura e queste due passioni ti hanno fatto avviare un interessantissimo progetto di Mindful Walking Coaching.
Sì.
Ma venendo a noi, anche all'argomento di questa puntata, per il quale di recente hai anche scritto un articolo pubblicato sulla rivista Formazione e Lavoro, la prima domanda che ti faccio per tutti noi neofiti dell'argomento è: ma che cos'è il job crafting?
Allora, nella letteratura è stato definito come quei comportamenti proattivi volti a modificare e a ridefinire i confini lavorativi, mutando i compiti stessi e le relazioni previste dal proprio ruolo. Allora, sembra molto difficile, ma mi piace sottolineare che non è una ricettina individuale pronta, tutta definita, ma è un approccio che ha un impatto concreto su tutta l'organizzazione. E cosa significa in pratica? Significa cambiare cosa, come, quando e con chi si svolge il proprio lavoro, su iniziativa, il cambiamento del lavoratore stesso. E si arriva anche a definire in conseguenza questo processo a cambiare la job description del lavoratore. In particolare, i lavoratori possono procedere ad espandere i confini dei propri compiti o a restringersi, anche ridefinire il loro ruolo in un modo più restrittivo.
Ma quindi, Anna Rita, mi sembra di capire, mentre magari in passato era più dall'alto che venivano, diciamo, costruiti i ruoli, col job crafting ci stai dicendo, insomma, che c'è un ruolo attivo proprio da parte anche del lavoratore in primis.
Sì, certo, questa è la peculiarità, perché noi inizialmente quello che si è diffuso è il job design, no? In cui, certo, con un approccio top down si definisce il modello organizzativo, i ruoli, i compiti e il lavoratore esegue. Quindi il job crafting cosa introduce? Introduce un'osservazione da parte, dal punto di vista del lavoratore, di questi processi, di cosa si trova coinvolto a svolgere, quali sono i suoi compiti, le difficoltà relazionali che sappiamo bene come impattano il lavoro, e poi vedremo anche un altro livello molto interessante, che è quello del significato anche del proprio lavoro. Quindi questo però punto di vista del lavoratore deve essere integrato con il job design e vedremo altrimenti quali sono le criticità.
Grazie, Nerina. E su questo ci sono anche studi e ricerche, insomma, che vanno ad avvalorare il valore di questo approccio.
Sì, è stato oggetto di molti studi partendo dagli Stati Uniti e arrivato poi anche nelle nostre università, nella Bicocca. Io ho studiato un lavoro di Ghiringhelli in particolare e il termine in particolare è dovuto a una psicologa organizzativa di cui, perdonatemi, il nome è impronunciabile, Amy Brzezinski. Però può essere utile per una vostre successive approfondimenti.
Il nome, insomma, è Amy.
Sì, esatto. Oppure ci scrivete per avere più informazioni. E l'articolo si chiamava Crafting a Job, e in cui si è messa proprio nella prospettiva di considerare i lavoratori come artigiani. Cosa fa l'artigiano? L'artigiano esegue dei processi di produzione anche con uno spirito artistico, di inventiva, e si crea un processo ad hoc, crea un prodotto tailor-made, quindi sono questi principi che fondano questo approccio artigianale, perché craft significa artigianalità. E questo è stato calato in un'esperienza di ricerca, particolarmente in una clinica, per risolvere dei problemi di inefficienza. Cioè, sentiamo i lavoratori come vedono il proprio lavoro, come potrebbero migliorarlo, come potrebbero essere più soddisfatti, quali processi dobbiamo migliorare affinché si abbia più efficienza e più soddisfazione del
Annalida,
lavoratore.
scusa, se ti devo, un dubbio proprio da HR, no?
Sì.
Perché insomma l'approccio Lean di Lean Organization, anche dal basso, insomma, da Toyota in poi, è da decenni che pervade le organizzazioni. Sbaglio se dico che quell'approccio comunque prende anche spunto dai contributi dei lavoratori per poi avere un impatto anche su interi processi. Mentre tu col job crafting ci stai raccontando invece che questa vista attiva dei lavoratori sul proprio lavoro, quindi non su tutto il
Sì.
processo, ma diciamo sulla propria job description, su come agire il proprio lavoro, invece può essere comunque ugualmente o diversamente, insomma, utile, però è un altro approccio e questa è la differenza.
Sì, certo, hai sottolineato bene una differenza rispetto alla proattività semplice. Cioè, qui non si tratta di un lavoratore che si trova in difficoltà, allora si arrangia ad affrontare la situazione, ma siamo calati in un certo approccio organizzativo che favorisce la trasformazione di quelle iniziative, di quella conoscenza e competenza che il lavoratore sviluppa nel proprio ruolo, diventa un apprendimento organizzativo. Quindi c'è un dialogo continuo tra il lavoratore e l'organizzazione che recepisce quello che di questo può essere ovviamente efficiente per tutta l'organizzazione e è tradotto in appunto un cambiamento a lungo termine, non qualcosa di occasionale, perché quello avviene sempre, lo facciamo tutti, ma quel cambiamento mio occasionale può anche creare un danno rispetto a tutto il processo aziendale delle volte, no? Quindi l'attenzione e acquisire questa cultura, anche solo conoscerlo come approccio, è importante per questo motivo.
Ok, grazie Annalida. E perché un argomento utile da conoscere oggi?
Allora, perché come dicevamo prima, questo approccio top-down di definire un modello organizzativo predefinito risulta ormai inadeguato perché ci sono continui cambiamenti del contesto esterno ed interno, dei processi, dei bisogni dell'azienda in termini qualitativi e quantitativi. Quindi addirittura oggi il contesto aziendale oltrepassa i confini organizzativi, ci sono molte interazioni con attori che hanno un ruolo magari temporaneo all'interno dei processi. Quindi questo approccio permette di essere molto flessibili, adeguarsi alla complessità del contesto attuale.
Ok. Annalita, e se ti chiedessi quali sono poi i benefici concreti per il lavoratore?
Il beneficio maggiore è quello di poter personalizzare il proprio lavoro, di attuare anche un work-life balance e questo consente anche di prevenire il burnout, perché spesso la mancanza dei primi due elementi porta comunque il lavoratore in una situazione di stress cronico. Il principale scopo per cui un lavoratore si addentra in un processo di job crafting è proprio quello di migliorarlo, di adattarlo alle proprie attitudini, alle proprie preferenze, anche ai propri lavori. Quando parlavamo di job crafting cognitivo, dei significati, succede che il lavoratore dà al proprio lavoro un significato molto più elevato rispetto a quello che potrebbe essere apparentemente evidente superficialmente. Quindi questo dà un'alta motivazione e un alto impegno nelle proprie attività e un senso di utilità.
Quindi ci stai dicendo un po' che questa personalizzazione che parte anche da lui, certamente di concerto anche con il resto dell'organizzazione, dà più senso al lavoro che fa, lo responsabilizza in qualche modo, lo trasforma da mero esecutore anche ad attore lui stesso del cambiamento verso di sé.
Sì, e questo crea delle sinergie globali per l'organizzazione. C'è infatti Martone che ha fatto un intervento su questo argomento e la definisce un po' un'utopia, una follia, no? Questo sembra quasi una... In realtà è qualcosa di cui siamo già avvezzi ad introdurre nelle nostre attività. Per esempio, la ricerca che abbiamo citato prima si fonda appunto sulle persone addette alle pulizie. Infatti, una particolarità del job crafting che riguarda tutti i livelli. Perché? Perché se l'addetto alle pulizie non fa bene il suo lavoro, non lo fa con un certo impegno, andando anche un po' oltre, no? Quelli che sono i suoi compiti, ma anche magari addentrandosi in relazioni con il paziente, si sente più coinvolto addirittura nella cura del paziente con la sua attività, e questo fa sì che la sua presenza all'interno anche dell'ambiente sia più piacevole anche per gli altri e crea una serie di a cascata effetti positivi.
Quindi c'è una sorta di maggiore anche umanizzazione dei luoghi di lavoro.
Certamente,
Poi a
sì.
livello dell'utopia, come ogni cosa, immagino che poi insomma debba prevalere il buonsenso e
Eh
quindi non una
sì,
vista
eh
integralista
sì.
su magari solo sull'approccio job crafting o solo
Sì.
sull'approccio direttivo o organizzativo dall'alto.
È proprio
Infatti,
così.
tra l'altro, Anna, un po' anticipato la domanda che ti avrei fatto dopo, ovvero se prendiamo invece la vista organizzativa, per l'azienda quali sono i vantaggi che tu ci vedi in questo approccio?
Ma sono proprio quelli di avere un lavoratore soddisfatto, un lavoratore che se si inventa delle modalità che sono più allineate con le sue propensioni, ha un effetto anche nel contatto col cliente, per esempio all'esterno, riesce ad impegnarsi di più perché si sente più utile, più significativo. E un altro effetto è quello di sentirsi attaccato al proprio lavoro, quindi si hanno anche effetti sulla job retention, quindi diminuisce il turnover anche dei lavoratori, che in alcuni ruoli è un problema. Dover continuamente modificare il proprio personale. Si diffonde un benessere organizzativo e la felicità, questa parola che è un po' censurata negli ambienti organizzativi, ma che è fonte di energia e di produttività. Infatti migliorano le performance e soprattutto si ha questa flessibilità di cui parlavamo all'inizio, perché se il lavoratore si auto-osserva nelle sue attività e ha questo approccio di adattare il proprio lavoro alla situazione in cui è, si garantisce una certa mobilità nei vari ruoli del lavoratore, quindi questo può essere molto utile per l'organizzazione di non avere un ruolo predefinito, una persona che non può poi utilizzare in altre funzioni e poter essere flessibile. Anche per esempio nei processi di change management, crea una certa accettazione del lavoratore ai cambiamenti, perché il principio è quello di coinvolgere da subito i lavoratori in quello che sta per avvenire, in modo che si sentano un po' protagonisti.
Quali
Sì.
sono gli elementi che favoriscono il job crafting e quali le sue criticità?
Certo, allora un aspetto fondamentale è la caratteristica del lavoratore, infatti come dicevo prima spesso viene un po' confuso con la proattività, non tutti i lavoratori sono in grado di poter innescare un processo di job crafting, come abbiamo detto una cultura organizzativa che favorisca l'iniziativa personale, l'ascolto, i tentativi, anche i fallimenti dei propri lavoratori può sicuramente aggiungere. Agevolare lo sviluppo di queste iniziative. E si è rilevato anche che mentre gli incentivi economici sono utili fino a un certo punto, fino a un certo livello, poi diventano un processo un po' viziato con
Vengono quasi
l'organizzazione.
assorbiti o dati per scontato,
Esatto, non
secondo
hanno.
me, Sarei, insomma, queste ricerche ormai da anni ci dicono sempre la stessa cosa.
Esatto. Quindi il dare ascolto al lavoratore, dargli un ruolo nella propria progettazione del lavoro diventa un benefit che non ha un costo per l'azienda e riesce a motivare così il lavoratore senza un costo.
Anzi, con i vantaggi anche che ci dicevi prima. E sicuramente, però, insomma, non tutto è rose e fiori, ci sono anche delle criticità.
Certo, perché allora una premessa è quella che l'organizzazione e il lavoratore devono avere delle informazioni sulla propria organizzazione, avere ben chiaro il contesto, e spesso già questo è un processo trasformativo, già diffondere una cultura di conoscere il proprio contesto è già un processo trasformativo e soprattutto avere un atteggiamento non globalistico, uguale per tutti, ma cercare di appunto individualizzarlo. Qual è il problema? Il problema è che possa diventare uno spontaneismo, così senza avere una linea guida, quindi perdere di vista, come dicevamo prima, quelli che sono comunque gli obiettivi aziendali. Cioè io non posso avere, per esempio, tra le iniziative di job crafting c'è anche quella di ridurre, per esempio, le domande aziendali che sono che sono ostacolanti per la mia attività. Cioè, se mi viene richiesta un'attività che mi rallenta la mia normale attività, io posso prendere l'iniziativa di evitare questa. Questo è stato rilevato nei questionari, soprattutto come un'attività possibile. Questa potrebbe essere un problema per l'organizzazione se io mi
Quindi tu
rifiuto.
dici una persona coglie questa opportunità per disfarsi magari di alcune attività particolarmente time
Esatto,
consuming o che magari non gli piacciono,
esatto.
non va bene perché chiaramente deve essere magari un'attività utile poi ai processi aziendali, a chi ti sta a monte o a valle
Certo, quindi
o a fianco
evitare,
dell'organizzazione.
perdonami, evitare l'anarchia, valorizzare l'autonomia sì, ma che non diventi un non aver presente i valori aziendali, quello che per cui io eseguo la mia attività.
Ok, grazie Anarita. E cosa dovrebbe fare concretamente un'organizzazione per favorire il job crafting e quindi poi trarne tutti i benefici che hai detto e limitare il più possibile le criticità?
Certo, alcuni accorgimenti sono questo diffondere questo spirito che il lavoratore è un po' proprietario dell'azienda, no? Partecipa al processo, perché in effetti senza lavoratori a tutti i livelli, parlo soprattutto spesso il middle management è quello più diciamo vessato, che non viene sempre considerato nel giusto. Nella giusta, non viene preso nella giusta considerazione. Quindi, incoraggiando l'autonomia, dando l'opportunità alle persone di mettere a frutto la propria esperienza che magari ha acquisito in altre situazioni, fornendo un supporto, essendo disponibile a dare un supporto e soprattutto il momento valutativo che spesso diventa no, un momento anche molto stressante, anche di conflitto con il proprio responsabile, che diventi invece un momento in cui si attua proprio lì un processo di job crafting, cosa è andato bene, cosa non è andato bene, cosa possiamo fare insieme al lavoratore stesso, cosa possiamo fare di diverso per pianificare da oggi lo sviluppo dell'attività, sempre all'interno degli obiettivi aziendali.
Quindi stai
Quindi
dicendo un po' l'occhio che guarda è concentrato al miglioramento un po' continuo,
sì.
averlo comunque attivo, senza poi insomma vergogna o senza sensi di colpa, però riflettere attivamente di questa cosa, anche esplicitarla, insomma, dove
Certo, in
sta.
modo costruttivo, no? Ascoltando quello
Certo.
che il lavoratore ci può dare all'organizzazione. Perché allora, qualche giorno fa mi trovavo con un coach che ha una difficoltà con un sistema gestionale e che gli rallenta tantissimo l'operatività. Allora, lì è proprio un esempio eclatante. Il lavoratore, quello che si trova di fronte al sistema gestionale, che magari è stato approvato dal management, che non conosce molto bene quelle che sono poi i piccoli compiti a cui si trova a dover svolgere
Il diavolo è sempre nel
quotidianamente.
dettaglio.
Esatto, e quindi se c'è questo ascolto del lavoratore può essere molto prezioso per il management, perché nel momento in cui vai a stipulare un contratto di fornitura di un sistema puoi fare delle domande precise di funzionalità, no, del sistema, risparmiare tempo e avere un processo più efficiente e anche più corretto. E quindi questo rientra anche nella propensione a condividere quelli che sono gli obiettivi aziendali, no? Questo coinvolgimento di cui parlavo prima. Quindi cos'è che può fare? Condivisione degli obiettivi, rendere tutti i lavoratori consapevoli di quello che l'azienda sta portando avanti. Un aspetto molto importante è la selezione, come abbiamo detto, che le caratteristiche personali di un lavoratore possono essere determinanti. Dotarsi di modelli organizzativi meno gerarchici, questo sicuramente rende più fluido in generale i processi aziendali e in particolare rispetto al job crafting. E sicuramente l'intervento del coaching, del team coaching, è un elemento fondamentale per favorire il processo di coaching, perché crea uno spirito di sviluppo continuo e di responsabilità al proprio sviluppo e crea anche una cultura della leadership che sia orientata appunto al servizio degli altri, che sia formativa, che sia anche riflessiva, quindi osservare quello che è il contesto in cui mi trovo e rispondere a questo, quindi lontana da quel leader gerarchico che in passato regnava nelle organizzazioni. Quindi questo intervento dei processi di sviluppo nelle aziende crea una cultura dell'apprendimento continuo nelle aziende, in cui spesso si diffondono dialogo, fiducia, speranza, questa cooperazione di gruppo allineati verso gli obiettivi aziendali e i valori, i significati che l'azienda dà. Accorgimenti anche sugli ambienti di lavoro sicuramente possono essere determinanti, proprio la logistica in cui si lavora può avere un impatto. E non
Ad
di
esempio,
meno,
open spaces, cose
sì.
del genere.
Sì, esatto, anche aree in cui si può fare una pausa e sai, per la mia passione, anche avere la possibilità di camminare
Certo.
mentre si discute è un elemento che è stato anche ritenuto molto valido rispetto alle riunioni statiche in ambienti
Certo.
molto rigidi.
Alla riflessione utile anche alla relazione.
Sì. E non di meno. Infatti, anche creare delle attività che siano ricreative, che siano proprio mirate a creare le relazioni, perché abbiamo visto il livello delle relazioni fa parte proprio di quegli elementi che il lavoratore può modificare a vantaggio di una maggiore performance. Cioè, se io ho migliori relazioni all'interno del mio ambiente di lavoro, sicuramente sarò più in grado di ottenere dei vantaggi anche di cooperazione, di organizzazione e di efficienza.
Quindi Anna Rita ci sta dicendo che il job crafting comunque si basa anche sulla fiducia, perché sennò il
Molto.
lavoratore non si apre e
Sì.
quindi di conseguenza a cascata va sulla relazione. E quindi queste sono tutta una serie di suggerimenti che ci hai detto affinché anche l'organizzazione faciliti la costruzione di relazioni poi aperte, insomma, tra i lavoratori, mi sembra di capire.
Adam Grant ha scritto più dai più ai, proprio mette in evidenza l'altruismo come una leva di performance. E quindi il job crafting in questo senso è un altruismo da parte dell'organizzazione ma anche del lavoratore, perché l'azienda dà questa apertura al lavoratore, all'ascolto, al recepimento e anche il lavoratore si espone anche, no? Mette del suo, mette qualcosa che va oltre il suo specifico compito. Quindi mi piaceva questa cornice di altruismo che dà a tutta l'organizzazione una impronta di paradossalmente di efficienza, che sembra quasi no, un tabù per benessere, no? Invece sono due concetti che devono andare a braccetto.
Grazie, Narita, e grazie per il tuo contributo che almeno dal mio punto di vista è stato molto chiaro e anche pragmatico.
Grazie a te e direi buon job crafting a tutti.
Esatto. E a tutti e per tutti gli ascoltatori, appunto, non dimenticate poi di farci sapere che ne pensate di queste puntate, di questa puntata, di darci i vostri feedback, di farci le domande alle quali cercheremo, insomma, di rispondere nelle prossime puntate, così come suggerirci nuovi temi da affrontare. Non di meno di valutare e di condividere il podcast con i vostri colleghi, amici e più cari parenti anche, se volete. Ci vediamo alla prossima puntata, la prossima settimana. Ciao!